Kinky Music. Angeli e pastori. Musiche per il Natale nella tradizione popolare. Raccontate da Nico Staiti.
I moduli narrativi e gli elementi che appartengono alle tradizioni, ai riti, alle pratiche musicali del Natale vengono elaborati nelle arti figurative e in azioni teatrali che arrivano in Italia dall'Oriente, soprattutto dalle chiese cristiane di Palestina e di Siria. Le prime immagini attestate in Italia risalgono al IV secolo d.C., evidentemente, ma la tradizione prospera solo a partire dalla fine del XIII secolo, grazie al fatto che i monaci francescani avevano portato con sé delle icone a soggetto natalizio dei luoghi in cui si recavano in pellegrinaggio e in missione. E sono i francescani a far proprio da subito il tema del Natale, che serviva bene a rappresentare gli ideali del movimento francescano, gli ideali di comunione pietosa tra un Dio uomo nato povero da una famiglia che cercava un luogo che gli accogliesse almeno per il parto, e degli uomini poveri e puri, cioè delle persone di animo semplice. E fin dall'epoca di Teocrito, poi con Virgilio e lungo tutta la storia della nostra cultura anche moderna, che uomini naturali sono ritenuti soprattutto i pastori, cioè quelle persone che si riteneva che avessero un rapporto particolarmente intimo con la natura, con le bestie, con le piante, con la macchia, con la selva. Quei pastori che secondo due dei Vangeli ufficiali, Luca e Matteo, e secondo una quantità di testi apocrifi, ricevono dall'angelo l'annuncio della nascita di Cristo. Così è fin dal primo momento il contatto tra cielo e terra, il momento in cui il Dio si fa uomo, è mediato dal contatto tra gli angeli, esseri puri e incorrotti, e i pastori, cioè i rappresentanti eletti di un'umanità umile e strapelata, sofferente e peccatrice, corrotta per definizione. Nella tradizione figurativa medievale, gli angeli suonano raffigurazioni delle armonie celesti, cioè strumenti misurati o celebrativi, strumenti a corde, trombe, o strumenti che hanno la capacità di mantenere il suono tanto a lungo quanto si protrae a lungo il gesto utilizzato per suonarli, cioè strumenti che sono ritenuti avere la capacità di fermare il tempo col produrre dei suoni continui. Tra questi strumenti il più importante è naturalmente l'organo, che per questa sua proprietà diventa lo strumento sacro per eccellenza. Il fermarsi del tempo infatti segna il momento magico dell'incontrarsi tra terra e cielo. E il momento della nascita di Cristo per il calendario cristiano è il momento zero, cioè l'attimo senza tempo dal quale si conta quel che viene prima e quel che viene dopo. Il momento cardine, il momento zero dell'anno zero, è vuoto. Il tempo, in quell'attimo infinito, non esiste. E sono soprattutto i Vangeli apocrifi e soprattutto il Protovangelo di Giacomo a descrivere bene questa condizione. Secondo questi testi, Giuseppe era uscito dalla grotta per cercare una levatrice nell'imminenza del parto, a ribadire la sua estraneità sostanziale al sacro evento. E proprio quando lui è fuori, nasce Cristo. Così Giuseppe, che era fuori a camminare, assiste al fermarsi del tempo e lo racconta in prima persona. Così dal Protoevangelo di Giacomo. E io, Giuseppe, stavo camminando ed ecco non camminavo più. Guardai per aria e vidi che l'aria stava come attonita. Guardai la volta del cielo e la vidi immobile, e gli uccelli del cielo erano fermi. Guardai a terra e vidi posata lì una scodella e degli operai sdraiati intorno con le mani nella scodella. E quelli che stavano masticando non masticavano più, e quelli che stavano prendendo del cibo non lo prendevano più, e quelli che stavano portandolo alla bocca non lo portavano più, ma i visi tutti erano rivolti in alto. Ed ecco delle pecore erano condotte al pascolo e non camminavano ma stavano ferme. Il pastore alzava la mano per percuoterle col bastone e la sua mano restava per aria. Guardai alla corrente del fiume e vidi che i capretti tenevano il muso appoggiato e non bevevano. E insomma tutte le cose in un momento furono distratte dal loro corso. In effetti il racconto di Giuseppe, a pensarci, è la descrizione di un presepe semplicemente. O il presepe è la messa in scena di un racconto come quello di Giuseppe. La raffigurazione plastica insomma di un microcosmo congelato. Per questo le figure del presepe fin dalle prime attestazioni conoscono una continua attualizzazione. Le cose, gli abiti, gli oggetti, le offerte pastorali caratterizzano il luogo e il tempo presenti. È per questa ragione che in Lombardia nei presepi talvolta ci sono i cerbiatti o i funghi porcini, o che in Sicilia invece ci sono i fichi d'India. Per questo nell'Ottocento compaiono delle cose moderne come il treno o il cacciatore col fucile. Ancora per questo, in perfetta continuazione della tradizione che vede Cristo nascere tra gli ultimi, qui e oggi, tra coloro che cercano a fatica un posto in cui stare, oggi qualcuno raffigura il bambino Gesù con una maglietta rossa e su un gommone. E non si tratta affatto di una rottura della tradizione, ma del coerente perpetuarsi di essa e di quella articolazione del rapporto fra mito e realtà presente che caratterizza quella tradizione. In Palestina e in Siria, da dove provengono le prime immagini della Natività, strumenti dei pastori sono dei lunghi flauti obliqui, e questi sono gli strumenti raffigurati nelle immagini del Monte Sinai o delle chiese siriane. Ma quando l'immagine arriva in Italia, già che Cristo nasce qui e ora, gli strumenti dei pastori vengono attualizzati a quelli delle locali tradizioni pastorali italiane. Diventano le zampogne, le ciaramelle, i doppi flauti presenti sul territorio della penisola. Nei drammi sacri che descrivono le vicende dei pastori che ricevono l'annuncio e vanno ad adorare il bambino, sono chiamati a rappresentare se stessi dei pastori in carne ed ossa, della gente che col proprio strumento musicale, con le proprie cioce, i vestiti fatti di sacco o di pelle ovina, vanno a animare i presepi viventi. Così, dalle immagini e da questa sorta di teatro minimo e popolare, discende la pratica che si afferma rapidamente di chiamare i pastori a suonare la novena di Natale, le sonate natalizie, davanti ai presepi e nelle chiese. Va anche osservato, peraltro, che le zampogne sono, come l'organo, strumenti a fiato continuo, tanto a lungo si soffia, così a lungo si mantiene il suono senza interruzioni. Così si istituisce un rispecchiamento tra la musica celeste e quella dei più umili tra gli esseri umani. Dalla fine del XVI secolo e soprattutto nel XVII, gli oratori natalizi, le sonate organistiche dette pastorali da eseguirsi in chiesa la notte di Natale, sono costruite da compositori di tradizione scritta a stretta imitazione della musica delle zampogne. Così, in quel momento senza tempo, nel quale alle ore zero del 25 dicembre nasce il bambino, organi e zampogne, angeli e pastori suonano la medesima musica, cielo e terra si incontrano. Il Capriccio pastorale di Girolamo Frescobaldi, pubblicato nel 1637, è destinato ad essere suonato nelle chiese di Roma, imita strettamente le zampogne di tradizione laziale e molisana, quelli dei suonatori che andavano a Roma a suonare per il Natale. Nella composizione di Frescobaldi c'è un suono di bordone continuo. Tutta la composizione poi si basa sulla ripetizione e variazione di una singola breve frase tratta dalle formule musicali delle zampogne e compatibile con la loro estensione, con le loro possibilità musicali. Ascoltiamo l'inizio del Capriccio pastorale. L'organo però ha un'estensione più ampia della zampogna e non si vede perché non debba usarla. Così la frase d'apertura viene ripetuta a distanza di un'ottava verso l'alto, il che le zampogne non erano in grado di fare. Ma i pastori vanno anche in chiesa e ascoltano l'organo, a loro volta lo imitano in un gioco di doppi rispecchiamenti. Ed è per questo, verosimilmente, che in Italia si sviluppa, dopo Frescobaldi, un modello di zampogna detto a chiave, che ha le due canne con fori di diteggiatura intonate a distanza d'ottava per fare delle cose come quelle che aveva fatto Frescobaldi. Vale la pena di ascoltarne un esempio ciociaro, qui eseguito da Oreste Minchella e registrato da Emilio Di Fazio, una sonata detta capraresca, cioè nella quale lo strumento imita il belato della capra con trilli e glissandi, forse anche a ribadire il proprio rapporto con la pastoralità, con la ferinità. L'organo poi ha possibilità musicali più ampie di quelle della zampogna e non si vede perché Frescobaldi non dovesse usarle, anzi era fortemente interessato ad usarle. Il suo, tutto sommato, è un capriccio pastorale, non una trascrizione di sonate delle zampogne. Così, a un certo punto del capriccio pastorale, il musicista abbassa la terza nota della scala modulando al minore. E le zampogne a chiave che da Napoli arrivano nel Settecento a Palermo e a Monreale potevano suonare sia in maggiore che in minore, erano state adattate a questa nuova possibilità introdotta dall'organo. Anche in questo caso, dunque, la zampogna imita l'organo di Frescobaldi, che a sua volta imitava le musiche dei pastori. Oggi a Monreale è venuta meno la tonalità maggiore e le zampogne suonano, uniche tra le zampogne italiane, soltanto in minore. Ascoltiamo una pasturella eseguita da Sebastiano Davi e registrata da me negli anni Ottanta. Il capriccio pastorale di Frescobaldi poi è servito da canovaccio più che da modello a una quantità di musicisti che nei secoli successivi in Italia e in parte anche fuori d'Italia hanno scritto le proprie di musiche pastorali natalizie, non soltanto organistiche, già che la musica del Natale si mescola con altre voghe pastorali, anche in versioni orchestrali. Ma certo l'organo resta al centro di questa vicenda di relazioni. I compositori organisti continuano ad adattare il canovaccio proposto da Frescobaldi in una notevole quantità di declinazioni locali che tengono conto delle diverse caratteristiche regionali delle zampogne e dei loro repertori. Ciascuna pastorale deve suonare come le zampogne dell'area in cui viene eseguita. Da questo punto di vista è notevole la pastorale pubblicata nel 1664 da Bernardo Storace, organista e vice maestro di cappella al Duomo di Messina. La pastorale di Storace imita meticolosamente e dettagliatamente i modi della zampogna a paro dei Monti Peloritani, delle montagne che stanno a ridosso della città, soprattutto di quelle di un villaggio vicino alla città dal quale i suonatori si recavano a Messina per suonare la novena di Natale. Ascoltiamo l'inizio della composizione di Storace, che è formato da una serie di brevi formule ritmico-melodiche eseguite a due mani come le due canne della zampogna, ripetute ossessivamente come nella più antica tradizione di quegli strumenti. a seguire, ecco, una novena di Natale eseguita da Giovanni Oliva, suonatore di Castanea, vicino Messina, registrata da me negli studi Rai di Palermo negli anni Ottanta. Il percorso iniziale del brano e il rapporto tra le due voci sono identici, nota per nota, a quelli di Storace. Nel corso del tempo la tradizione scritta ha influenzato profondamente e ripetutamente i repertori delle zampogne di quell'area, del messinese, al punto che i suonatori, non solo pastori ma in città anche artigiani, avevano appreso a leggere la musica e a fine Settecento un compositore locale, un tal Luigi Platone, scrisse un componimento pastorale denominato Scurdino o Scurdellino da eseguirsi con la zampogna in chiesa la notte di Natale. Si tratta di un brano di spiccato sapore toccatistico, nel quale si accennano anche delle formule di danza. Il manoscritto di Platone è andato perduto, ma il brano è rimasto nel repertorio di alcuni pochi virtuosi zampognari. Qui possiamo ascoltarlo nella versione di Antonino Mento, detto Sciuni, pastore e costruttore di zampogne di Rometta Superiore, in provincia di Messina, che ho registrato nel 1981. In Italia centrale alla zampogna si accompagna uno strumento monocalamo, detto ciaramella, opifera, pipita, totarella, a seconda delle denominazioni locali, strumento che ha un'estensione di un'ottava o più e che quindi ha consentito a certe sonate natalizie di estendere la propria gamma, di allargarsi su melodie di più ampio respiro. A questo adattamento si deve, tra l'altro, la fortuna anche strumentale di Tu scendi dalle stelle, un componimento settecentesco attribuito a Sant'Alfonso dei Liguori che si ispira al linguaggio delle zampogne e che da questo viene a sua volta ripreso. Quindi ascoltiamo delle citazioni in una registrazione di suonatori di Caserta emigrati negli Stati Uniti e lì registrati nel 1929 per un 78 giri. La melodia cantata sull'accompagnamento di questi strumenti tuttavia è un'altra ed è essa pure una di quelle melodie che sono state riprese dai compositori di tradizione scritta. La usa Giacomo Carissimi in un suo mottetto natalizio a due voci che reca l'indicazione piva si placet, cioè se vi va con l'accompagnamento di una zampogna. Ascoltiamo la formula melodica usata da Carissimi e a seguire gli zampognari di Caserta.
È nato il Redentore, il gran Messia, dal puro e santo ventre di Maria.
La bella figlia di Sant'Anna, Ernanda la campanella, addomentava il pobre asinella. San Giuseppe va in compagnia, se ritrovava in Marta e Maria.
La musica degli angeli nel mondo popolare è in generale musica di strumenti a corde, e la musica delle arpe, dei violini, degli strumenti suonati soprattutto da girovaghi professionisti e che si intende si collochino su un livello sociale più alto rispetto a quelli dei pastori. Alcuni di questi girovaghi erano ciechi e venivano da una tradizione che ha svolto un ruolo di mediazione importante tra livelli sociali e culturali diversi. La tradizione cioè dei conservatori, che sono poi diventati scuole di musica, ma che in origine erano delle scuole ecclesiastiche di carità, nelle quali si insegnava ai trovatelli e ai ciechi il mestiere di musicista. I cantastorie ciechi, la cui esistenza è documentata in passato in tutta Italia, sono rimasti attivi in Sicilia fino agli ultimi decenni del Novecento. Ascoltiamo a conclusione di questa passeggiata musicale tra angeli e pastori uno degli ultimi eredi di questa tradizione, Felice Pagano, anche lui di Messina, il quale, va detto, ci vedeva benissimo, ma ha ereditato il mestiere dal padre, che era un suonatore orbu, come erano detti in Sicilia. Il brano qui registrato si intitola Battissimo, cioè Battesimo, ed è per l'Epifania. Si tratta di una vivida descrizione dei magi che portano i doni al bambino Gesù, cui segue l'elencazione dei pastori offerenti. E si può notare il cambio di registro. La prima parte del brano è intonata in un registro aurico, probabilmente mediato dai 78 giri del tenore Caruso, che per gli italiani andati negli Stati Uniti e per i loro parenti rimasti in Italia appariva un angelo, si potrebbe dire, comunque la cui vicenda sembrava un'ascesa al paradiso dei poveri emigrati. La seconda parte del brano adotta invece un registro da cantastorie, più adatto alle cose povere e minute di cui dà conto. Con questo ultimo ascolto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buone feste.
E ci dici, oh mio signori, io vi vengo a visitare come un re di gran valore e per fare un mio decoro non ho detto chi mi vuole.
Avete ascoltato Musiche per il Natale nella tradizione popolare, Angeli e Pastori. Nico Staiti lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.